Perfetto, allora il mio obiettivo è quello di riassumere il libro del presidente Bazzoli e diciamo che pur essendo un libro del 2006 è un libro estremamente attuale e lo abbiamo scelto perché fra gli obiettivi del corso di quest'anno vi è appunto quello di capire meglio il fenomeno della globalizzazione. Il testo analizza in modo molto puntuale quelle che sono le problematiche e le prospettive della globalizzazione. Allora iniziamo a dare a capire che cos'è la globalizzazione. Possiamo in qualche modo definire la globalizzazione in due modi. Allora, come possiamo visualizzare la globalizzazione come un grande insieme che comprende tante cose: la libertà del commercio, investimenti diretti all'estero, liberalizzazioni, privatizzazioni, contenimento dei deficit, riduzione delle imposte, eccetera, eccetera. Ed è un insieme non solamente di tipo economico, ma anche più ampio, in quanto comprende anche aspetti culturali, politici, inerenti all'ambiente, Da questo punto di vista potremmo dire che questa definizione definisce una prima proprietà della globalizzazione, che è la dimensione del fenomeno visto da un punto di vista contenutistico. Possiamo dare una seconda definizione di globalizzazione come estensione, quindi più economica, dell'economia di mercato dopo l'economia mondiale, dopo il crollo del regime comunista. Questo tipo di definizione, potremmo dire, qualifica la proprietà della dimensione del fenomeno da un punto di vista geografico. Esistono due tipologie di globalizzazione. Allora, la globalizzazione dei prodotti, dei beni e dei servizi e la globalizzazione delle conoscenze. Allora, la globalizzazione dei prodotti può essere sia positiva che negativa. Allora, positiva nel momento in cui attiene all'interscambio di beni e servizi prodotti dalle imprese che sono funzionali alla vita quotidiana dell'uomo. Tuttavia, associati alla produzione di questi beni e servizi, vi sono anche i cosiddetti prodotti nocivi, cioè prodotti inquinanti, scorie dei prodotti industriali, attività dell'industria bellica. E quindi in qualche modo questo per dire che cosa? Che la globalizzazione non sono ovviamente associati fenomeni solo positivi, ma vedremo adesso nel corso delle cose che dirò che in qualche modo sono associati più aspetti negativi che non positivi. Un altro aspetto negativo legato al discorso dei prodotti, della circolazione dei prodotti, dei beni e dei servizi è quello della delocalizzazione dei prodotti, dove per delocalizzazione i fattori della globalizzazione intendono la delocalizzazione. Vedono la globalizzazione in modo positivo per tre aspetti: perché per le imprese riduce i costi, soprattutto il costo del lavoro, quindi qui c'è purtroppo un problema di tutela del lavoro. Per i consumatori questa diminuzione di costo vuol dire una diminuzione di prezzo, e per invece il paese ospitante questo vuol dire per le popolazioni di quei luoghi incrementare il reddito pro capite e quindi iniziare a costruire una classe media. Tuttavia abbiamo detto che c'è il problema fondamentale della tutela del lavoro, quindi è un altro fenomeno negativo della globalizzazione. Allora, la globalizzazione è anche una globalizzazione delle conoscenze. Cosa vuol dire globalizzazione delle conoscenze? Sì, al momento per globalizzazione delle conoscenze intendiamo soprattutto la comunicazione, l'informazione e l'interdipendenza che l'informazione genera fra popolazioni e stati a livello mondiale, e questo quindi qualifica quella che è la seconda proprietà della globalizzazione, che è la proprietà dell'interdipendenza. Dopodiché esiste una terza proprietà della globalizzazione, che è la irreversibilità del processo, cioè ovviamente la globalizzazione è un processo talmente ampio che implica talmente tante connessioni, talmente tanti flussi, e quindi risulta difficile che questo processo risulti irreversibile. La cosa che ho volutamente tralasciato per ultima è quello che è l'obiettivo della globalizzazione. L'obiettivo della globalizzazione è quello di promuovere l'economia di mercato come modello, come strumento per generare ricchezza e una più equa distribuzione. E vedremo che proprio sotto questo punto di vista della più equa distribuzione, della distribuzione delle relative disuguaglianze economiche e sociali, che la globalizzazione ha fallito. A questo punto è necessario quindi capire come correggere il processo di globalizzazione, e questo l'autore lo fa in due modi, da un punto di vista macro e da un punto di vista micro. Allora, da un punto di vista macro adotta una strategia che io ho definito per una, in inglese si direbbe una analogical reasoning strategy, cioè una strategia di ragionamento per analogia, e l'analogia che utilizza è quella con la democrazia praticamente, e quindi ci si pone l'obiettivo di come inserire, innestare all'interno dell'economia di mercato quei principi, quei valori tipici della democrazia per poter democratizzare il mercato. Quindi questo è l'obiettivo che si pone da un punto di vista macro. Da un punto di vista micro invece la parola magica è spazio di razionalità o di responsabilità, cioè all'interno dei comportamenti economici dei singoli operatori, nella fattispecie degli imprenditori e manager, esiste uno spazio per l'etica, per un'etica individuale in cui gli operatori trasferiscono quella che sono le loro convinzioni, la loro coscienza, la loro cultura, le loro usanze. E quindi il presidente Bazzoli dimostra che quindi esiste questo spazio di responsabilità, e che appunto questo spazio di responsabilità è in qualche modo meglio coperto da un'etica cristiana. Un'etica cristiana che si basa su, usando un termine economico, i seguenti fattori immateriali, che sono la dignità umana, la solidarietà, la moderazione, il pari valore, eccetera. Ma come questi in qualche modo obiettivi di tipo micro, quindi come un'etica cristiana può, allora bisogna anche dire che per esempio le teorie neoliberiste e utilitariste non considerano esistente questo spazio di razionalità all'interno del mercato, in quanto l'obiettivo secondo loro è l'obiettivo della teoria economica neoliberista è quella che gli operatori economici hanno come unico obiettivo quello di conseguire appunto l'obiettivo del profitto, il massimo profitto possibile. E allora come in qualche modo questo aspetto micro si pone col discorso della globalizzazione, cioè quali vantaggi introduce un'etica cristiana in termini di correzione ai fenomeni negativi della globalizzazione. E innanzitutto, in qualche modo l'etica cristiana permette di definire in modo abbastanza definito quelli che sono i confini fra libertà ed autorità, e quella che è appunto la dicotomia fra libertà ed autorità. E questo diciamo, che vantaggio pone al sistema? Allora, innanzitutto due vantaggi. Da un punto di vista, innanzitutto un vantaggio di efficienza produttiva, nel senso che mentre le teorie neoliberiste non considerano, appunto, dicono che non è possibile intervenire sul fronte della produzione, diciamo, adottando l'ottica dell'etica cristiana, invece è possibile intervenire sul fronte dell'efficienza produttiva, e dato che questo è un riflesso dei comportamenti dei singoli operatori, perché l'etica influenza il comportamento del singolo operatore, questo si trasla in un potremmo dire anche recupero di efficienza nel momento in cui, nella fase successiva a quella distributiva, ci sarà bisogno di minori regole per in qualche modo governare per correggere quelli che sono invece gli aspetti negativi dell'economia di mercato. Inoltre si può anche dire che questa prospettiva ha anche, a differenza di quanto secondo me si possa pensare, anche una visione di breve periodo che si lega molto con l'economia di mercato. Sempre per questo motivo, perché va a recuperare tempo definendo meglio le libertà e il diritto o il buon diritto, e quindi questo ha un recupero anche in termini di efficienza. Dal punto di vista macro, invece, l'obiettivo è quello di confrontare, di analizzare l'interdipendenza fra la democrazia e il mercato. E qui ci sono delle simmetrie e delle asimmetrie. Le simmetrie sono i punti in comune, e per esempio entrambi riconoscono i diritti di libertà, che hanno un comune ceppo nel comune ceppo culturale, storico, un comune ceppo liberale. E questo è un punto in comune, mentre dove vi è asimmetria, e questo è un aspetto fondamentale, riguarda invece il principio di uguaglianza. È proprio la relazione fra principio di uguaglianza e economia di mercato è, potremmo dire, la soluzione o comunque è la proposta dell'autore per arrivare a correggere, a dare delle potremmo dire anche delle strategie, delle metodologie per correggere la globalizzazione. Faccio un esempio solo. Per esempio, allora, se la globalizzazione produce dei fenomeni negativi, vuol dire che ed è l'estensione dell'economia di mercato, vuol dire che l'economia di mercato ha delle cose che non vanno. Ma potremmo dire che anche gli operatori che operano nel mercato a questo punto hanno qualcosa che non va. Allora, per esempio, è in auge, parlando per esempio di corporate governance, è in auge da tantissimi anni la mentalità e la metodologia, la strategia di una corporate governance che in qualche modo guarda la creazione del valore per gli azionisti secondo un'ottica di breve periodo. Ecco, a questa per esempio si può invece in qualche modo contrapporre una corporate governance che guarda più alla responsabilità sociale dell'azienda, che allarga quelli che sono i soggetti, gli stakeholders coinvolti nel processo produttivo aziendale, attraverso appunto una strategia di corporate governance legata alla responsabilità sociale. In inglese si parla di corporate social responsibility. Allora, per quanto riguarda le altre cose, dico di leggere il libro perché veramente l'ho sottolineato tutto, perché è davvero, sono davvero entusiasta, vi assicuro che sono davvero emozionato nel presentarlo, proprio non tanto per la situazione ma quanto per i contenuti che ho letto e per cose che non avevo sentito da nessuna parte, neanche su testi americani, e non so, leggendo magari, mi sono andato a riprendere le ultime riviste americane dell'MIT, di Harvard, eccetera, non ho mai letto qualcosa ovviamente di simile, e sono andato a leggermi anche delle riviste francesi e non ho mai, francamente, ecco, devo dire che mi ha emozionato molto. Ecco, volevo concludere solamente ponendo delle tre domande, che sono le seguenti. Quindi, come l'attuale crisi economica mondiale integra l'analisi del fenomeno di globalizzazione esposta nel presente libro? Quindi, come l'attuale crisi economica mondiale integra l'analisi del fenomeno di globalizzazione esposta nel presente libro? Ritiene che le misure adottate dai vari organismi sovranazionali G8, G20, Fondo Monetario, Unione Europea, a seguito della crisi inizino ad andare nella direzione di una democratizzazione dell'economia di mercato? La crisi, dalla sua prospettiva di analisi banchiere, sarà ancora lunga o ci sono dei segnali di uscita? E poi, delle domande magari importanti. Ecco, volevo concludere magari anche aggiungendo che cosa pensava, dato che appunto si parla del discorso di etica, anche se i Global League Standard non sono ancora diventati un trattato, però magari che cosa, una sua opinione anche su questo. Ho finito.
Così non facciamo impedenza, magari giri anche quelle.